Allora, buongiorno, ben ritrovata in collegamento con noi da Firenze, la nostra Annalisa Alfanderi.
Buongiorno.
Buongiorno, allora, Firenze, parliamo con te quest'oggi di una riapertura importante, ancorata a una storia importante, perché a Firenze ha riaperto da poco più di un mese il Caffè delle Giubbe Rosse, che è un luogo caro ai fiorentini, ma anche uno storico cenacolo letterario, artistico, dove si incontravano scrittori, filosofi, giornalisti e poeti di tutta Europa. Fu un luogo di incontro e di scontro anche dei futuristi, si sa che non gli piaceva stare tranquilli, no? E dopo la Seconda Guerra Mondiale, ai suoi tavolini si trovavano anche i rappresentanti dell'ermetismo, come Eugenio Montale, ma anche molti pittori, tra questi Ottone Rosai, Primo Conti. Insomma, Annalisa, un luogo mitico nel centro di Firenze, pieno di ricordi, che si apre a nuova vita, quindi a nuove avventure. Ma cominciamo da qui. Perché si chiama Le Giubbe Rosse?
All'inizio era un caffè birreria viennese fondato nel 1897 da due fratelli di origine tedesca, i Reiningaus, ma il nome era ostico ai fiorentini. Siccome i camerieri portavano, come usava all'epoca a Vienna, una casacca rossa, presero a chiamare il locale quello delle Giubbe Rosse, e questo nome, Giubbe Rosse, alla fine è rimasto.
Vedi,
Come
io
hai
avevo
detto
pensato
tu,
a qualcosa di garibaldino, invece proprio no, non c'entra.
invece io penso che quando ero piccola pensavo alle guardie canadesi, no? Ai
Ah,
ranger
certo.
canadesi.
Va bene, la nostra fantasia si è scatenata, ma finalmente tu ci racconti la vera origine, insomma, di questo
Eh
nome.
sì, certo. E questo luogo era frequentato da una clientela cosmopolita e colta all'epoca che gravitava intorno al vicino gabinetto Viessieux, che accoglieva viaggiatori e intellettuali in visita in città da tutto il mondo. Era un'epoca in cui il caffè-ristorante, le Giubbe Rosse, come usava all'epoca, era un luogo d'incontro, faceva parte degli appuntamenti fissi della giornata. E poi a un certo punto diventò anche la sede del circolo scacchistico fiorentino e perciò tra i suoi frequentatori pare ci sia stato persino Vladimir Lenin e poi André Gide, Medardo Rosso, Gordon Craig che venne a Firenze con Eleonora Duse e mise su anche una scuola di teatro.
Beh, insomma, io mi sentirei un po' a disagio allora a sedermi su quei tavolini, confesso. Ma senti, questo caffè Le Giubbe Rosse si affaccia su quel che viene definito un po', no? Il salotto buono della città di Firenze, ogni città ha un po' il suo. A Firenze è Piazza della Repubblica. Sembra che lì ad ogni angolo ci sia un caffè storico, o sbaglio?
Sì, è vero. Quasi all'angolo di fronte c'è il caffè Paskowski, che come rivela anche il nome, agli inizi del Novecento era di una famiglia polacca, che ne fece un caffè birreria viennese, perché era la moda del tempo, e poi un caffè chantant, cioè un caffè concerto come si definisce ancora oggi. E poi se ti ricordi proprio su questo. Da questo nome, dalla fama di
Sì.
questo caffè, è partito il comico Francesco
Certo.
Nuti, prese spunto per il suo film Caruso Paskowski di padre polacco.
Certo.
Quindi, insomma, l'immaginario del cinema, lo ha raccontato in parte.
Infatti anche a
Poi
noi
c'è.
non fiorentini suona familiare, no? Questo
Beh.
nome.
Immagino. E poi con le Giubbe Rosse, Paskowski spesso condivideva gli habitué, artisti e intellettuali come Papini, che lì era di casa e che poi sconfinavano anche tra gli affollati tavolini di un altro caffè oggi storico, ossia Gilli, fondato invece da una famiglia svizzera più o meno negli stessi anni. Quindi la piazza all'epoca si chiamava Piazza Vittorio Emanuele e i vecchi fiorentini l'hanno sempre chiamata Piazza Vittorio, anche dopo l'avvento della Repubblica, spiazzando spesso i foresti.
Va bene, insomma, la resilienza e la resistenza alle vecchie abitudini.
Degli autoctoni, sì.
Degli autoctoni. Poi si sa che i fiorentini hanno un carattere bello forte. A proposito del carattere dei fiorentini, allora, Caffè delle Giubbe Rosse viene spesso, no? ci si riferisce a questo caffè come anche la culla di alcuni giornali, no? Con tutti questi intellettuali e artisti che lì si ritrovavano. Ad esempio si fa riferimento a giornali come La Voce o La Cerba, che era la rivista del movimento futurista, e se non erro c'erano, è stato anche un po' teatro di alcuni dissapori tra milanesi e fiorentini. Qui entriamo nel campanilismo italiano, ci sono stati?
Sì, campanilismo e anche una certa insofferenza, diciamo, tra artisti. Diciamo subito che la Cerba venne fondata da Papini Ardengo Soffici, cioè la rivista futurista, proprio alle Giubbe Rosse. Ma questo successe nel 1913, cioè 2 anni dopo quel 30 giugno 1911, in cui sempre alle Giubbe Rosse c'era stata un'epica rissa tra i futuristi milanesi, Marinetti, Carrà, Boccioni, Russolo, che erano venuti apposta in treno da Milano per farla pagare agli artisti fiorentini raccolti intorno al giornale La Voce, sul quale lo scrittore e pittore Ardengo Soffici aveva pubblicato una solenne stroncatura della prima mostra dei futuristi milanesi. Quindi volarono schiaffi, ma le cronache dell'epoca raccontano anche seggiole, piatti, e l'atmosfera era rovente e fu placata solo dall'intervento della regia polizia. La cosa poi ebbe un seguito il giorno dopo, quando i milanesi arrivarono alla stazione per ripartire e trovarono ad attenderli un piccolo gruppo di fiorentini offesi, tra i quali Prezzolini e Slatafer, e ci fu un'altra rapida rissa. Quindi, insomma, ricorda un po', amici miei, ma insomma, anche perché poi i rapporti migliorarono. Tutti continuarono a vedersi, ovviamente, i tavolini delle Giubbe Rosse, dove si ricordano anche Aldo Palazzeschi, Dino Campana, tanti altri. L'attuale Giubbe Rosse, in una vetrinetta d'epoca che contiene libri, memorabilia e oggetti di quell'epoca, ricorda anche quelli che furono gli ospiti illustri dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando vi si riunivano gli intellettuali legati ad un'altra rivista, La Solaria, con Vittorini, Landolfi, Eugenio Montale, che per 10 anni diresse il gabinetto Vieux, e premio Nobel nel 1975, qualche anno dopo divenne cittadino onorario di Firenze.
Insomma, fin qui la storia, no, di questo caffè delle Giubbe Rosse, ma noi ne stiamo parlando perché c'è stata una chiusura di circa 5 anni, nel corso dei quali si sono svolti dei lavori per arrivare alla riapertura, che ha aperto da poco più di un mese. Allora, Annalisa, che tipo di caffè ristorante è, magari si intuisce, potrà diventare anche questo rinnovato caffè delle Giubbe Rosse? Immagino, appunto, tu ci sia stata.
Sì, ci sono stata, anche perché ero molto curiosa, perché il locale ha chiuso dopo un fallimento, era finito all'asta. Quindi tutto questo era successo durante il Covid, e per cui diciamo che erano state vicissitudini prolungate, perché 5 anni, ma il locale era storico, tutelato dalle belle arti, quindi per quanto riguarda gli arredi, l'insegna, che perciò rivediamo tale e quale, come le porte a vetri e specchi con le scritte in oro, i banconi in legno antico, gli abat-jour, ma anche il pavimento, che è rimasto lo stesso, un bel gioco di intarsi marmorei geometrici nei toni del nero e del grigio e del beige. Quindi ogni intervento ha richiesto molto tempo e molte approvazioni. Purtroppo invece sono spariti i quadri, le caricature, gli schizzi che i frequentatori illustri avevano fatto tra una discussione e l'altra, e che adornavano le pareti, niente di valore, ma diciamo così ricordavano meglio l'epoca. Il locale di oggi è bello, è accogliente, è un bel caffè, una pasticceria rinomata tra l'altro, perché è la stessa di Scudieri, di Piazza del Duomo, una pasticceria che appartiene allo stesso gruppo, ha un ristorante pragmatico ed elegante, cioè capace di adattarsi ai desideri del cliente, quindi o uno spuntino o una vera esperienza gastronomica sono entrambi raggiungibili lì. E poi pare che i nuovi proprietari stiano approntando un calendario di eventi che prevedono degli incontri letterari, presentazioni di libri, ma anche la creazione di un piccolo circolo letterario. Quindi
con questa mi hai stupita, mi stavo già immaginando il classico bellissimo locale storico che poi viene, passatemi il termine brutto, ma magari riuscite e riesco a spiegarmi, gentrificato, no? Diventa così un luogo turistico d'attrazione in virtù della sua storia. Invece no, vogliono anche metterci dentro qualche cosa che sia di contenuto letterario e culturale, interessante.
Sì, speriamo bene, visto che vicino a Piazza della Repubblica ci sono le grandi librerie, c'è l'Odeon, c'è ancora il Gabinetto Vieux, c'è Palazzo Strozzi con le sue mostre, quindi perché no? Speriamo che si torni a respirare alle giubbe rosse l'atmosfera di una volta.
Quello, perdonami Annalisa, lo vedo un po' difficile, ma non so, eppure stamattina mi sono svegliata di buon umore, giuro, ma insomma la vedo un po' difficile. Però un tentativo, vediamo, avremo modo magari con te di riaggiornare la storia di questo storico caffè.
Comunque lì si possono leggere i giornali, cosa che ormai in quasi tutti i caffè fiorentini è possibile, non ci sono più.
Ah sì, non solo a Firenze, è sempre più difficile trovarli, insomma. Va bene Annalisa Alfanderi, grazie mille per essere stata con noi anche quest'oggi, averci raccontato questa storia letteraria, intellettuale, con pagine gloriose, altre un po' ingloriose, insomma ci raccontavi anche degli scontri, delle faide, ma anche questo fa, no, il confronto delle idee, quando è vivace poi si spera di non arrivare agli sganassoni, insomma, però... Grazie mille Annalisa, una buona giornata in quel di Firenze allora.
Buona giornata a voi, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.